Bene, l'argomento di oggi sono, come vedete, sentenze interpretative di rigetto e di accoglimento. Domani penserei di intrattenervi sulle sentenze della Corte di ammissibilità del referendum e sui conflitti di attribuzione. Poi, qui devo organizzare il prossimo modulo, mercoledì incomincio a parlare dei diritti e delle libertà e qui devo ancora un po' specificare di cosa vi parlerò. Beh, che cosa sono le sentenze interpretative? Sono sentenze che la Corte ha inventato e che hanno una formulazione diversa da quella base. Allora, la legge dice la sentenza, la Corte rigetta le questioni o la Corte dichiara la legittimità della legge. Però è un'alternativa che è molto stretta e la Corte ha trovato modalità altre, ulteriori di pronuncia. Naturalmente continuo con la mia cosa sulla metafisica delle sentenze che mi piace tanto, insomma, però mi organizza almeno la comprensione del problema. Le sentenze interpretative di rigetto dichiarano infondate le questioni, quindi le questioni sono mondo delle idee, il dubbio tra il contrasto tra le norme, perché è sbagliata l'interpretazione della disposizione oggetto. È abbastanza frequente. Il giudice solleva una questione che riguarda una legge dicendo: questa legge secondo me è illegittima. Questa questione si basa su un'interpretazione della legge. La Corte dice: la tua interpretazione non mi convince. Ce n'è altre, ci sono altre possibilità. Per esempio, è possibile dare un'interpretazione conforme a Costituzione. Allora, ci sono alcune sentenze in cui la Corte semplicemente dice guarda che quello che tu fai dire alla legge è totalmente sbagliato e io non ti posso seguire su questa strada. Ma le cose più interessanti sono quelle sentenze in cui la Corte dice: tu hai un obbligo, giudice, e il tuo obbligo è di dare un'interpretazione che sia conforme a Costituzione. L'espressione è questa. E essere conforme alla Costituzione vuol dire che ti devi sforzare a dare a quella disposizione un senso che la renda compatibile, non che la renda incompatibile con la Costituzione. Vi ho messo qui una famosa affermazione della Corte in questa sentenza: in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente legittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Questo è un po' la massima che vi riassume l'atteggiamento della Corte. L'interpretazione conforme è una cosa molto discussa in dottrina e anche in modo esagerato. Perché esagerato? Perché l'interpretazione conforme corrisponde a un canone interpretativo che è uno dei più accreditati, e cioè quello dell'interpretazione sistematica. Interpretazione sistematica vuol dire che quando il giudice caccia le mani nella vasca da bagno delle leggi attualmente in vigore e ne tira fuori una tutta gocciolante, non è che la guarda e dice: ah, questo vuol dire questo, e prosegua per la sua strada. Deve cercare di capire come quella norma faccia sistema con le altre. E deve interpretare le leggi nella convinzione, nella supposizione che esse siano coerenti con il resto del sistema. Deve sforzarsi di creare questa coerenza. Vedete, vi ho dato tre definizioni dell'interpretazione sistematica, che sono tre definizioni che appartengono a tre metodologie diverse probabilmente. Allora, classicamente i vecchi giuristi dicevano: partiamo dal presupposto che il legislatore sia un legislatore razionale, che quando ha fatto una legge non voleva smentire se stesso, per cui aveva una sua coerenza, e quindi che sia un legislatore coerente. Questo fa molto comodo perché sono immagini del legislatore, e il giurista dice: io di conseguenza interpreto la legge immaginandomi che il legislatore sia così. Il legislatore non è così, semplicemente non è così. Pensare che il nostro legislatore sia coerente farebbe ridere anche i polli. Il nostro legislatore è profondamente incoerente, anzi sta un po' anche rompendo quella sua incoerenza, perché le leggi non stanno proprio insieme. Allora, visto che questa immagine del legislatore antropomorfe, il legislatore come uomo, no? Che non esiste, perché il legislatore è un Parlamento, che già questo come uomo non risponde, e esistono le leggi. Dare degli attributi a un'immagine onirica del legislatore non ha molto senso. Quello che invece ha senso è che il giudice deve giungere a una decisione, ha l'obbligo di rispondere alla domanda delle parti e deve usare le disposizioni di legge in vigore per dare una risposta alle parti. Ora, se queste disposizioni vanno interpretate nel senso di cercare di rendere sistematico l'ordinamento. Perché il giudice non può rispondere: guarda, in base a questa norma ti darei ragione, ma in base a quest'altra norma non ti posso dare ragione. Perché la parte direbbe: scusa, ma io sono venuto dal giudice, non dal consulente che mi dice come sta l'ordinamento. Voglio una risposta, e la risposta deve essere fondata sulle disposizioni. Le disposizioni o sono coerenti, o sono incoerenti. Se sono coerenti, tu me le interpreti e mi dai la risposta. Se sono incoerenti, tu c'è dei meccanismi per risolvere le antinomie. Uso il criterio cronologico, il criterio gerarchico, il criterio della specialità, usa i criteri che vuoi, ma alla fine mi devi dire: questa è la disposizione che si applica al tuo caso. Per cui l'interpretazione sistematica è un canone antico quanto il mondo. Nell'interpretazione giuridica. L'interpretazione conforme è una sovrapposizione tra interpretazione sistematica e gerarchia delle fonti. Tu devi interpretare un atto legislativo, una disposizione legislativa, in modo da renderla conforme al sistema, in particolare alle norme superiori, gerarchicamente superiori. Per cui se tu stai interpretando una legge, devi dare un'interpretazione conforme a Costituzione e non venire a rompere le scatole dicendo: però questa legge potrebbe anche voler dire una cosa diversa, perché questo la Corte non lo consente. Su questo addirittura la Corte è diventata ossessionante, cioè pretende che il giudice abbia risolto i suoi problemi di interpretazione e non la vada a disturbare con problemi che non sono della Corte. La Corte non è l'interprete delle leggi. La Corte risponde a eccezioni di illegittimità, cioè a registrati contrasti tra le leggi e la Costituzione. È su questo che la Corte risponde. Il problema di interpretazione della legge è un problema che deve essere risolto dal giudice. Per cui la Corte molto spesso risponde con una pronuncia di inammissibilità dicendo al giudice questo: in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente legittime e quindi non si impugnano, perché se ne può dare un'interpretazione incostituzionale. Tu devi sforzarti di dare un'interpretazione costituzionale alle leggi. Questo vale per il rapporto tra Costituzione e legge, ma vale anche per il rapporto tra Trattato dell'Unione Europea e leggi. Le stesse cose dice la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia spesso rimprovera il giudice che solleva una questione pregiudiziale perché non ha svolto un'interpretazione adeguatrice. Una interpretazione che adegui la legge alle norme comunitarie, che sia conforme alle norme comunitarie. Per dirvi che questo è un canone che vale in ogni ordinamento, non solo in quello italiano, non solo in quello europeo, ma in tutti gli ordinamenti, con qualche espressione diversa per indicarlo, ma la struttura è questa. Vi ho portato un esempio, una sentenza, e questo mi serve anche per spiegarvi un po' come funziona una sentenza. Vorrei. Tutte le sentenze possono essere dette in un sito che è questo, jurcost.it, o anche nel sito della Corte Costituzionale. Questo mi piace di più perché è più user friendly. Prendiamo una decisione qualsiasi, una delle ultime. Ecco, questa è la struttura della sentenza. La sentenza ha un suo numero, una data, poi è pronunciata, come tutte le sentenze, in nome del popolo italiano, poi c'è la sfilza dei giudici che hanno partecipato, sono 3, 6, 9, 12, 15, tutto il collegio. Il presidente per primo, questa è una delle ultime sentenze che farà 40 perché sta per scadere a dicembre, e questo è il più giovane di ruolo, non di età. Poi c'è la sentenza, qua ci danno gli elementi e ci dice qual è la disposizione impugnata, testo unico, disposizione in materia, sostegno alla maternità e paternità, de novo, chi l'ha promossa, tribunale di Modena, il procedimento base, adesso di moda non mettere i nomi e cognome ma mettere delle sigle o XY, perché ogni tanto ci sono le sentenze anche un po' personali, e poi ci dice, udito nella Camera del Consiglio il giudice relatore, ecco questo è il giudice relatore Criscuolo, e poi incomincia la sentenza e c'è una parte ritenuto in fatto in cui ci spiegano tutti i fatti processuali, il Tribunale di Modena, il rimettente espone, ci sintetizza l'ordinanza di rimissione, poi ci dice il giudice a cuore esclude che sia possibile l'interpretazione degli articoli tali e tali in senso conforme ai principi costituzionali, benché sia una sentenza presa a caso, non l'avevo neanche letta, è una delle ultime, e sono capitato a fagiolo, nel senso che qua la Corte va a dire nel fatto che il giudice esclude che sia possibile un'interpretazione conforme a Costituzione, e dopo ci sono i motivi per cui il giudice l'ha escluso. Poi ci dice la non manifesta infondatezze e la rilevanza della questione. Vedete, la parte di fatto ci espone la questione e i suoi presupposti, rilevanza non manifesta infondatezze, bla bla bla. Non ci dice nulla dell'intervento del governo, evidentemente non l'ha considerato molto interessante. Bene. Finita la parte in fatto, incomincia il considerato in diritto, che è la motivazione. Allora possiamo tornare alla nostra slide, che ci riporta questo caso. Questo è il considerato in diritto, io ci ho messo sopra il fattino perché si chiama così in gergo. Il considerato in diritto inizia con la spiegazione della questione. Prima la Corte, nella parte in fatto, ci ha spiegato come si è posta la questione, che argomentazioni ha portato il giudice, cosa conteneva l'ordinanza, cosa ha detto sulla rilevanza della manifesta infondatezza, cosa hanno detto le altre parti se sono intervenute, lì non è intervenuto nessuno, cosa ha detto l'Avvocatura dello Stato se c'è l'intervento del Governo, lì non c'è stato, ci espone i fatti di causa. Poi nel considerato in diritto della motivazione incomincia spiegandoci la questione, cioè riformula la questione a cui risponde. La Corte di Cassazione dubita di una certa norma del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la riparazione per l'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche in caso di archiviazione per morte del reo, qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei computati, sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Vedete, qui il problema è che gli eredi hanno fatto causa allo Stato per ottenere il risarcimento per l'ingiusta detenzione. Se voi siete detenuti e alla fine vi scagionano perché il fatto non costituisce reato, siete risarciti. E loro dicono che manca la norma che riconosca il risarcimento anche nel caso di archiviazione per morte del reo. Il reo crepa e il processo finisce. Però che cosa succede? Che il processo va avanti per i coimputati. Allora, i coimputati sono scagionati perché il fatto non sussiste. Il reo è morto in carcere, detenzione preventiva. Gli eredi dicono, siccome il fatto non sussiste, cioè non esiste il crimine, tutti gli imputati sono scagionati con formula piena e tutti gli imputati hanno diritto al risarcimento. Ma se uno ha avuto anche la sfiga di morire prima, manca la risarcibilità. Cioè la norma del codice di procedura penale non consente agli eredi di fare causa allo Stato per avere il risarcimento del danno. La Corte rimettente, chiamata a pronunciarsi sul ricorso delle figlie di un indagato nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di archiviazione per morte, rileva che l'estinzione del reato per morte del reo non rientra tra le formule di proscioglimento a cui si è ricollegata l'ingiustizia sostanziale. Questo è il fatto, cioè questa è la questione. La questione è che la Corte deve a cui deve rispondere. Vi ho portato alcuni brani selezionati della motivazione. Vedete, il problema è esposto dal punto di vista del giudice. Cioè, dice il giudice, il caso in esame non può essere ricondotto all'ipotesi di ingiustizia formale della detenzione. Capisco, il caso non è semplicissimo perché il linguaggio è tecnico, ma il giudice a cuore ritiene che la disciplina censurata, nella parte in cui esclude la riparazione nel caso di archiviazione per morte del reo, qualora l'insussistenza del fatto addebitato, e qua risponde qual è la questione. È interessante questa parte. Cioè la Corte di Costituzionale cita i suoi precedenti, precedenti della Corte Costituzionale, che riguardano casi sollevati dalla Cassazione in realtà è qui, questo è il passaggio, perché sono esempi di sentenze che hanno già modificato la fattispecie del codice aggiungendo ipotesi, cioè ipotesi che non erano previste dalla legge. Sono una serie di sentenze in cui la Corte ha aggiunto ipotesi di ingiusta detenzione risarcibile, perché a seguito di erroneo ordine di esecuzione, di arresto di flagranza o di fermo, misure cautelari, l'articolo 2.13, in violazione dell'articolo 2.13 e così via. C'è una tendenza, dice la Corte, a interpretare il codice penale in senso estensivo, di aumentare i motivi di risarcibilità del danno per ingiusta detenzione. Successivamente, sulla base dei principi affermati nelle precedenti sentenze di accoglimento, la Corte ha ritenuto superabile in vie interpretative altri dubbi di legittimità costituzionale. Ora, prima ha esteso la fattispecie con sentenze che dichiaravano l'illegittimità della norma del codice, poi in via interpretativa ha esteso i casi. Nel caso in esame, le stesse argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza, emessa prima delle sentenze interpretative alle quali si è fatto riferimento, possono essere agevolmente adottate a sostegno di una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione. Allora, che cosa dice la Corte? La Cassazione non conosceva la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale ha segnato questa strada interpretativa e la Cassazione, seguendo questa strada, può giungere a un'interpretazione adeguata a Costituzione della fattispecie del codice di procedura penale. L'interpretazione conforme a Costituzione è avvalorata da significative indicazioni normative anche nella natura sovranazionale. E questo è un condimento, nel senso che la Corte prima motiva sulla possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, poi dice, guarda, in più ci sono anche convenzioni internazionali che ti portano nella stessa direzione. E la motivazione finisce con una frase, la questione deve pertanto essere dichiarata non fondata, in quanto l'articolo va interpretato nel senso che, se andiamo a vedere cosa segue, segue il dispositivo. Il dispositivo è la parte finale che è preceduta dalla frase per questi motivi la Corte Costituzionale, questo è il dispositivo, in senso proprio, dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione la questione di legittimità costituzionale. Allora, nei sensi in cui in motivazione ci dice che questa è una sentenza interpretativa di rigetto. È uno dei casi in cui la Corte rinvia la sua motivazione per spiegare il rigetto. Ti rigetto la questione, ma non perché la tua questione sia infondata, ma perché la tua questione può essere risolta sul piano dell'interpretazione. L'interpretazione è contenuta nella motivazione, proprio nella fase precedente al dispositivo. Va interpretato nel senso che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato, la cui posizione sia stata archiviata per morte del reo, qualora nella sentenza revocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti l'accertata insussistenza del fatto a lui addebitato. Questa è la conclusione della sua motivazione e il dispositivo la richiama. Poi c'è la data della decisione, il presidente e il giudice redattore. Bene, queste sentenze sono sentenze estremamente diffuse e estremamente importanti. Per l'avvocato avere una sentenza del genere equivale a ottenere una sentenza di accoglimento. Se l'avvocato va davanti al giudice e dice: io difendo gli eredi di quello che è crepato in carcere e poi si è scoperto che il crimine non esisteva. Giudice, ti metto davanti un'alternativa. O tu sforzi la lettera, quello che c'è scritto nel codice, e mi dai una risposta a me positiva, oppure se ritieni che tu non lo puoi fare sul piano di interpretazione, devi sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale. Davanti alla Corte Costituzionale io, avvocato, mi costituisco e faccio lo stesso discorso. Il giudice non mi ha dato soddisfazione sul piano di interpretazione, ritenendo che non può interpretare in quel senso la legge, e allora vale la seconda alternativa: tu mi devi dichiarare illegittima la norma perché è in palese violazione del principio di eguaglianza. Se lui fosse rimasto in vita avrebbe avuto risarcimento, siccome è crepato non ha risarcimento, e questo è un trattamento discriminatorio che nessun senso, non ha nessun fondamento, nessuna giustificabilità. Per cui, da questo punto di vista, il fatto che la Corte mi dica la questione è respinta, per me sarebbe una sconfitta, per me avvocato dell'istante. Ma invece non lo è, perché siccome mi rinvia la motivazione, e in motivazione la Corte mi ha detto che il giudice lo può fare, l'estensione, darmi ragione interpretando correttamente la legge, io ritorno dal giudice, gli sbatto là la sentenza e dice: bene, adesso devi seguire quello che dice la Corte. Chiaro? Il problema è un po' più complesso, perché il giudice non dipende dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale può vincolare un giudice soltanto quando annulla una legge. Siccome la dichiarazione di legittimità toglie la legge, con effetti erga omnes, la dichiara illegittima e ne consegue un divieto di applicare la legge, il giudice non la può più applicare quella legge. Se il giudice applicasse una legge dichiarata illegittima, è come se disapplicasse il codice civile, sarebbe una grave infrazione alle sue regole professionali, la sentenza sarebbe sicuramente annullata in appello e magari contro di lui potrebbe anche essere avviato un procedimento disciplinare, perché un giudice che ignora la legge viene a meno al suo dovere professionale. Iura novit curia vuol dire che il giudice è tenuto a conoscere le leggi, e le leggi sono anche quelle dichiarate legittime della Corte Costituzionale. Per la dichiarazione di legittimità il giudice la deve conoscere, tanto è vero che le sentenze della Corte sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Allora, di fronte a una sentenza che annulla la disposizione, il giudice ovviamente deve conformarsi. Ma di fronte a una sentenza che dice come la disposizione deve essere interpretata, ci si pone il grosso problema di quale sia il vincolo per il giudice. Perché la Corte non c'ha nessun potere di interpretare le leggi obbligando il giudice a conformarsi. È sempre il famoso articolo 101, secondo comma, no? Il giudice è soggetto soltanto alla legge, non alla Corte Costituzionale. E la funzione cosiddetta nomofilattica, cioè di interpretazione, di unificazione interpretativa del diritto, non la svolge la Corte Costituzionale, ma la nomofilachia è una delle funzioni della Corte di Cassazione. Per cui la Cassazione a avere il potere di dire che cosa significa una legge. Da noi non esiste un vincolo del precedente così stretto come nei paesi anglosassoni, da noi però esiste un principio per cui la Cassazione ha la funzione di dire in via definitiva che cos'è il significato di una certa disposizione, e i giudici che non si attengano alla giurisprudenza della Cassazione corrono il rischio che le loro sentenze siano poi cassate in Cassazione, le loro sentenze contrarie saranno cassate in Cassazione. Questa si chiama nomofilachia. E la funzione si chiama funzione nomo filattica. C'è tanto greco qui dentro. Ed è una funzione svolta dalla Corte di Cassazione. Dove la Corte di Cassazione fissa un principio di diritto. E questo ha un effetto discutibile se sia vincolante, ma ha un effetto quantomeno fortemente persuasivo per i giudici. Il vero problema italiano è che la Corte di Cassazione è composta da molte sezioni e fa circa 50.000 sentenze all'anno. 50.000, ripeto, 50.000, non è mica uno scherzo, E pensare che ci sia unità di indirizzo interpretativo all'interno di 50.000 sentenze è come pensare che il legislatore sia razionale, coerente e non faccia pallide. Questo è il vero problema. Le soluzioni di questo problema tormentano il nostro legislatore. La soluzione probabilmente sarebbe radicale e semplice, ma purtroppo in Italia non si può fare. Perché? Perché la Cassazione è arrivata a tanta complessità? Perché ha attratto a sé un sacco di potere, ha aperto tutti i canali di accesso alla Cassazione, adesso si cerca di chiudere i canali di accesso alla Cassazione, ma finché la Cassazione è composta da diverse sezioni e ogni sezione da molti giudici, è chiaro che le teste sono diverse e la Cassazione risponde a risposte incoerenti. Di conseguenza spesso si rimanda le questioni complicate alle sezioni unite della Cassazione. Le sezioni unite della Cassazione, cioè i presidenti di sezione, si riuniscono in un organo particolarmente autorevole della Cassazione, però siccome si riuniscono spesso le sezioni unite, capita che diano risposte diverse e di conseguenza i principi di diritto sono in contrasto. Questo è il vero problema. Se dipendesse da me, farei solo una norma piccola che dicesse: i giudici della Cassazione sono 15, punto. E come facciamo a fare 50.000 sentenze? Non lo fate, semplice. Fate quello che fanno tutti i giudici di Cassazione del mondo, e cioè dite un sacco di no, inammissibile. Noi invece il terzo grado di giudizio è normale, si va in Cassazione anche per causa di valore, di pochi soldi, per incidenti stradali, perché questo ovviamente alimenta anche il bisogno di lavoro degli avvocati e così via, ma è una pura follia. Allora qual è il problema? La Corte non ha strumenti per imporre la sua interpretazione, la Cassazione l'avrebbe, ma la Cassazione non è molto autorevole, perché è piuttosto incoerente. Il giudice che sa, il giudice che è informato, il giudice che capisce, tendenzialmente si legge la giurisprudenza di Cassazione e se non ci sono contrasti si attiene all'interpretazione della Cassazione, ma a quella della Cassazione, non a quella della Corte Costituzionale, per una semplice ragione che la sua decisione finirà in Cassazione probabilmente, ma non finisce di fronte alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non annulla le sentenze, è la Cassazione che può annullare le sentenze. Per cui se io sono il giudice di questo processo e ritengo che il codice di procedura penale non mi consenta di risarcire le figlie del defunto imprigionato, e ritengo che questa sia l'interpretazione corretta, mi leggo la giurisprudenza di Cassazione e scopro che c'è una sezione unita magari che mi dice esattamente questo, io a quello sto. Perché c'è il rischio che se do una giurisprudenza diversa, se do una risposta diversa, quella sentenza mi viene impugnata in Cassazione, la Cassazione conferma il suo precedente annullandomi la sentenza. Non mi capita nulla sul piano professionale, disciplinare, perché non sono tenuto a un vincolo giuridico, io dipendo dal codice di procedura penale, non dalla Cassazione, ma se la Cassazione mi dà quella interpretazione del codice, io a quella mi attengo. Siccome la ritengo ingiusta, vado di fronte alla Corte Costituzionale per rimuovere le ingiustizie. Se la Corte Costituzionale mi risponde dicendo: ma guarda che tu devi interpretare la legge in modo conforme alla Costituzione, io mi trovo in questa situazione, che la Corte Costituzionale mi dice di fare una cosa, cioè di interpretare la legge, in maniera difforme da quanto mi dice la Cassazione. Che faccio? Questo è il problema del vincolo di queste sentenze. Sono sentenze che la Corte cerca di non dare tanto spesso, se non per leggi molto recenti o per evoluzioni giurisprudenziali recenti. Perché se la legge è recente non si è ancora probabilmente fissata una giurisprudenza di Cassazione sul punto. Per cui la Corte Costituzionale riesce a influenzare i giudici dicendo no, guarda che tu devi interpretare in quel senso, ed è un'influenza che consente al giudice di andare avanti. Non c'ho precedenti contrari di Cassazione, mi è venuto il dubbio, la Corte Costituzionale me l'ha risolta suggerendomi una interpretazione, io riprendo il processo e seguo l'interpretazione della Corte Costituzionale. Se qualcuno vuole andare in Cassazione, la Cassazione dovrà interpretare in contrasto con la Corte Costituzionale. Per cui mi conviene seguire la giurisprudenza della Corte Costituzionale in questa fase. Ma se invece si è formato quello che si chiama il diritto vivente, cioè una interpretazione consolidata di quella legge nella giurisprudenza, io giudice non posso, non me la sento, non mi conviene, non ha senso anche per rispetto delle parti andare contro il diritto vivente. E se la Corte Costituzionale mi dice che il diritto vivente è sbagliato, la Corte Costituzionale sbaglia perché mi dà un'interpretazione che sarà anche autorevole, ma non ha l'autorità di sradicare quella che è l'interpretazione fatta da coloro che sono pagati per interpretare le leggi e si chiamano giudici, e in primo luogo Cassazione. La Corte Costituzionale non è pagata per interpretare le leggi, un linguaggio un po' da leghista, questo di essere pagati, non mi metto le mani in tasca, io cittadino non mi metto le mani in tasca per pagare la Corte Costituzionale, però il concetto è questo, non è compito della Corte Costituzionale interpretare le leggi. Questo ha creato in passato alcune guerre tra Cassazione e Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale arrivava a dire l'interpretazione costituzionalmente coerente, adeguata è A, e la Cassazione ha risposto: scusa, ma quella disposizione può significare soltanto B. Perché il vincolo della legge è un vincolo all'interprete. L'interprete non può far finta che la legge non sia scritta in una certa maniera. E se la sua deontologia professionale gli impedisce di aggiungere una certa interpretazione, deve insistere nell'interpretare, perché quello è il suo compito. È pagato per quello il giudice e la sua Cassazione. Queste guerre hanno, non tanto si ripetono, guerre è una parola un po' giornalistica, ma contrasti anche ripetuti, nel senso di rimpallo di questioni tra Cassazione e Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha da molto tempo trovato la soluzione, e la soluzione è il cosiddetto diritto vivente, l'argomento del diritto vivente. Cioè la Corte Costituzionale dice, teoricamente io potrei ritenere che questa disposizione vada interpretata in un certo senso, ma siccome è comune opinione dei giudici, è diritto vivente l'interpretazione contraria, io dichiaro illegittima la legge, la dichiaro non per quello che secondo me potrebbe essere il suo significato, ma per quello che è il suo significato nella comunità dei giudici. Io dichiaro illegittima la cosa, la legge, per quello che è il significato che si è stabilizzato nella interpretazione dei giudici ordinari, in quello che è il diritto vivente. Capite? E in questo modo la Corte si adegua a quella che è l'interpretazione prevalente e in qualche modo, da un lato, cede. Da un lato cede dicendo non pretendo di cambiare l'interpretazione della legge. Dall'altro fa il suo dovere, e cioè dichiara illegittime le leggi, con questo obbligando i giudici a seguire il suo indirizzo interpretativo. I giudici sono anche contenti, perché sono i giudici a investire la Corte. Il giudice che si trova di fronte a una legge che non può essere interpretata in maniera adeguata a Costituzione e va contro la Costituzione. Per quel giudice che domanda alla Corte di togliere quell'impiccio, e la Corte di togliere l'impiccio togliendo la disposizione per quello che è il diritto vivente. Ci sono casi rimasti celebri di questi conflitti, e anche casi che, poi magari ne vediamo uno, che spiegano questo gioco delle parti. Però tenete presente che una sentenza interpretativa di rigetto non ha vincoli per i giudici. Cioè, l'unico vincolo che discende da una sentenza interpretativa di rigetto è il vincolo tipico delle sentenze di rigetto, e cioè che il giudice non può risollevare la questione. Il giudice non può risollevare la questione, perché la stessa questione, perché è stata rigettata, riassume il suo processo e di conseguenza o segue l'interpretazione della Corte Costituzionale, oppure la sua decisione rischia di essere impugnata in appello. Io ho avuto un dubbio sulla una disposizione di legge. La Corte mi dice: ma no, la puoi interpretare in maniera diversa, o seguo quell'interpretazione, oppure che cosa faccio? Non posso mica continuare a applicare una legge di cui avevo il dubbio che fosse incostituzionale, perché sarebbe illogico il mio comportamento. Il dubbio mi è sparito. La Corte mi ha detto: guarda che il dubbio tuo sarebbe anche fondato, ma la legge va interpretata in maniera diversa. Non è che io posso dire: ah beh, ma allora mi hai risolto il dubbio, io interpreto, applico la disposizione nel senso che secondo me ho motivato e illegittima. Non può farlo. Per cui nel confronto del giudice a quo la sentenza di accoglimento ha un certo effetto, anche perché naturalmente l'avvocato che ne trae il beneficio la fa valere nel processo. Nei confronti degli altri giudici ha scarsissimo valore. Ha scarsissimo valore perché spetta a loro decidere se seguire o meno la interpretazione suggerita dalla Corte. E per questo motivo la Corte cerca di pronunciarne non troppe di sentenze interpretative di rigetto, e come vi dicevo, sempre su leggi piuttosto recenti, non su leggi che hanno già consolidato una loro interpretazione.